Allora, presente, come è di consuetudine, vi invito ad ascoltare l'inno nazionale. Attenzione, prima di iniziare la seduta informo che svolgerà la funzione di segretario di questa seduta del Consiglio Comunale la dottoressa Margherita Veronesi, attualmente nelle funzioni di reggente, essendo vacante la nostra sede comunale in forza del collocamento a riposo della dottoressa Barletta, titolare fino al 31 agosto 2017. Chiedo alla dottoressa Veronesi di procedere con l'appello.
Buonasera. Vitale.
Presente.
Balzari.
Presente.
Soriani.
Presente.
Zanini.
Presente.
Cerelli.
Presente.
Uggeri.
Presente.
Sessi.
Presente.
Fabiano.
Presente.
Losi.
Presente.
Menin,
presente.
Cesari,
assente, senza favore con le giustificazioni.
Mondello,
presente.
Savini,
assente.
Giustificato,
sì, sì.
Leone, che va bene, non è
un consigliere. Ecco, chiedo scusa, dottoressa, se mi permette, informo il Consiglio Comunale di aver ricevuto le giustificazioni dell'assenza da parte di tre consiglieri. Non so qual è l'ordine d'arrivo, ma poco importa. Il consigliere Cerrelli scrive: oggi 4 ottobre 2017, a causa malessere stato influenzale, non potrò partecipare alla convocazione del Consiglio Comunale. Rivolgo ai colleghi presenti un buon servizio nell'interesse della nostra città. Il consigliere Andrea Savini comunica che la sua assenza al Consiglio Comunale per impegni lavorativi improrogabili. Infine, la consigliera Cesari Angela informa che per problemi di lavoro non potrà partecipare al Consiglio del 4 ottobre. Quindi le sue assenze giustificate. Grazie. Io direi di procedere con la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Scusi, dottoressa, prendo l'argomento numero 1, che è la convenzione per la gestione del servizio di segreteria tra il comune di Cortiolona e Genzone e il comune di Lodivecchio. Allora, io vorrei dire due parole su questo argomento molto velocemente, richiamando quanto abbiamo già discusso nel precedente consiglio. Infatti, come ricorderete, nella seduta del consiglio comunale del 27 luglio abbiamo salutato e ringraziato la dottoressa Barletta, che dal 1 di settembre ha raggiunto l'obiettivo, aggiungo io, invidiato da molti, della sua collocazione a riposo, ringraziato per la preziosa collaborazione che ha profuso nella direzione dell'ente in oltre 13 anni di servizio. In tale occasione avevo manifestato la speranza che il nuovo segretario comunale potesse esprimere pari professionalità e collaborazione. Anche a seguito dello scioglimento della precedente convenzione con i comuni di Pieve Fissiraga e di Santa Cristina e Bissone, che abbiamo deliberato proprio in questo consiglio, si è proceduto ad individuare condizioni analoghe per consentire al Comune di Vecchio di potersi convenzionare, anche per motivi di contenimento di spesa, alle medesime condizioni di impegno temporale della precedente convenzione. Non essendo stato possibile proseguire la collaborazione con i comuni con i quali eravamo precedentemente convenzionati, sono state valutate delle disponibilità in tal senso. In esito alla suddetta verifica ho appreso che il comune di Cortellone e Genzone era una situazione analoga alla nostra, avendo cessato una convenzione con le medesime nostre condizioni temporali. A seguito di uno specifico contatto che ho avuto modo di conoscere il segretario del comune di Cortellone e Genzone, dottoressa Margherita Veronesi, che è qui presente, la cui competenza e la sua esperienza è ben rappresentata nel curriculum agli atti, che ha accolto la richiesta di reggere la funzione fino al 31 ottobre, in pieno accordo col comune stesso presso il quale svolge la funzione di segretario da numerosi anni. Pertanto ho apprezzato la disponibilità del sindaco del comune di Cortellone e Genzone e soprattutto la disponibilità della dottoressa Veronesi per aver confermato la disponibilità nel procedere alla formalizzazione dell'incarico del ruolo di segretario comunale in forza di una convenzione con il comune di Cortellone e Genzone, che è il capofila in questo caso, giusto? Che sottopongo all'approvazione di questo consiglio. Se ci sono degli interventi, apro il dibattito. Se non ci sono interventi, non passo direttamente alla votazione, se d'accordo, senza dichiarazioni di voto. Grazie. Mi rivolgo al consigliere Menino Sente Savini, in quanto consigliere anziano della lista della struttura. Ok. Allora, come sempre, do per letto la premessa, passo al deliberato, relativo appunto alla convenzione per la gestione del servizio di segreteria tra il comune di Cortellone e Genzone e il comune di Lodi Vecchio. Delibera di approvare lo schema dell'allegata convenzione composto da 11 articoli tra i comuni di Cortellone e Genzone e Lodi Vecchio per la gestione del servizio di segreteria comunale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Di dare atto che sarà cura del comune capoconvenzione trasmettere il presente atto alla prefettura di Milano, albo dei segretari comunali e provinciali, sezione Lombarda. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie all'unanimità. Chiedo cortesemente di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. Chi è favorevole? Grazie, approvato all'unanimità, immediatamente esecutiva. Passo ora, grazie dottoressa, alla trattazione dell'argomento posto numero 2 posto all'ordine del giorno. Approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2016 corredato della relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione del revisore dei conti. Allora, il decreto legislativo 118 del 2011 stabilisce le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro organismi nel rispetto degli articoli 1 e 2 della legge 42 del 2009. Il bilancio consolidato è un documento consuntivo di esercizio che vuol rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un gruppo di imprese elaborato dalla società posta al vertice che nel nostro caso, cioè nel caso degli enti locali, è rappresentato dall'ente comunale capogruppo, mentre gli altri soggetti corrispondono agli organismi controllati o partecipati dall'ente locale, su cui quest'ultimo esercita un potere di influenza o di controllo significativo. L'obiettivo del bilancio consolidato è quello di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico dell'attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate, alla data del 31 dicembre 2016. Tra le prescrizioni normative inerenti il bilancio consolidato rientrano la definizione del gruppo amministrazione pubblica, l'acronimo GAP, composto da tutte le società partecipate o enti strumentali delle quali il Comune detiene quote di partecipazione. Con delibera di giunta comunale numero 114 del 26 luglio di quest'anno sono stati individuati gli enti e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Lodivecchio e in particolare l'area di consolidamento riferita esclusivamente alle partecipazioni nelle società a partecipazione pubblica SAL, società Calodigiana, e all'ente strumentale azienda consortile per i servizi alla persona, in quanto tutte le altre partecipazioni nelle società ed enti strumentali sono da ritenere irrilevanti, così come stabilito dai requisiti normativi e quindi non soggetti ad area di consolidamento. La correttezza delle risultanze del bilancio consolidato è stata accertata dal revisore dei conti, dottor Claudio Ferri, come riportato nella relazione agli atti, con la quale approva la relazione agli atti dello schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2016. Questo non è assolutamente un bilancio programmatorio, ma solo per fare il punto della situazione, ripeto, al 31 dicembre 2016. Se ci sono degli interventi, prego. Se non ci sono interventi, chiedo se ci sono dichiarazioni di voto o posso procedere. Ok, grazie. Procedo quindi alla lettura della proposta di delibera relativa all'approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2016, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa e dalla relazione del revisore dei conti. Anche per questa delibera do per letta la premessa e passo alla lettura del deliberato. 1. Di approvare per le motivazioni in premessa il bilancio consolidato per l'esercizio 2016, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa e dalla relazione del Collegio del Revisore dei Conti, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 2. Di trasmettere copia della presente competenti uffici comunali per gli adempimenti di competenza, ivi compresi quelli di cui al sopra richiamato comma 6 bis dell'articolo 227 del testo unico enti locali al citato decreto ministeriale del 12 maggio del 2016. Spero non lo so, o 12 o 21, questo mi manca, però lascio la correzione agli uffici. Bene. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Menin, consigliere Mondello, grazie. Chi si astiene? Consigliere Sessi. Quindi la delibera approvata a maggioranza. Chiedo la votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Mondello e consigliere Menin. Astenuti? Consigliere Sessi. La deliberazione è immediatamente eseguibile. Grazie. Passo ora alla trattazione dell'argomento numero 3 posto all'ordine del giorno. Revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, ricognizione partecipate possedute, individuazione, partecipazione da alienare. Il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, così come integrato e modificato dal decreto legislativo numero 100 del 16 giugno 2017, il cosiddetto decreto Madia, stabilisce che il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016. Credo sia corretto il 23 settembre. Grazie. Individuando quelle che devono essere alienate. In tal senso viene confermata la messa in liquidazione delle società EAL SRL e Basso Lambro Impianti SPA, così come già stabilito sia dal Consiglio Comunale e sia dalla Giunta Comunale. Mentre la messa in liquidazione della società Sogir sarà eventualmente valutata in relazione alle decisioni che saranno adottate dal Comune di Lodi, in qualità di socio principale e controllante, in essenza di eventuali misure alternative di razionalizzazione, che lo stesso Consiglio Comunale di Lodi potrebbe adottare e che ci riserviamo di valutare. Tutto ciò, così come annunciato dal Sindaco del Comune di Lodi, in occasione dell'Assemblea della Società del 14 settembre 2017. Saranno infine mantenute le partecipazioni in SAL e in ASTE. La correttezza delle risultanze è stata accertata dal revisore dei conti, come riportato nell'azione degli atti, con la quale approva appunto questa proposta. Apro il dibattito, chi vuole intervenire? Prego, consigliere Sessi.
Grazie signor Sindaco. Quindi, in poche parole, se non ho capito male, siamo prossimi, o quantomeno stasera siamo chiamati a deliberare sulla soppressione di Sogir, se non ho capito male, giusto? Almeno così è chiamato, almeno così è scritto poi alla fine della delibera. Ci sono alcune domande che vorrei fare. Noi possediamo il 5,13% di Sogir. Sono stati fatti degli investimenti con i soldi della cittadinanza. Questi investimenti come saranno recuperati? Li potremo recuperare? Saranno recuperati? Verranno perduti? Mi sembra che a luglio poi è stato, diciamo così, reso pubblico il bilancio di Sogir, che se non erro, vado a memoria, era nel rosso di 69.000 euro, almeno così ho potuto leggere sulla stampa. Anche questi 69.000 euro da chi saranno coperti? Dai comuni che partecipano o come verranno coperti? E poi capire se esistono altre situazioni pendenti. Queste sono le prime domande, poi dopo ne ho delle altre.
Non le faccio subito per il consigliere Sessi,
sì.
Almeno poi rispondo.
Sì, sì, sì.
Altrimenti poi
le faccio. No, le altre domande vorrei capire, perché visto e considerato che comunque il piano dei rifiuti che è stato fatto, è stato impostato negli anni, si basava su un affidamento ad Astem, affidamento che poi veniva comunque rinnovato senza una gara pubblica, perché il fine era proprio quello di approdare a Sogir. Ne abbiamo discusso anche in questo Consiglio Comunale e noi abbiamo espresso alcune, diciamo così, perplessità in merito. Quindi a questo punto, venendo meno Sogir, almeno sembrerebbe che questa sia la destinazione che assume Sogir, come si comporterà l'amministrazione in merito al servizio di raccolta rifiuti? Continuerà con l'LGH, quindi con l'ASTEM, oppure verrà indetto in questo proprio perché non è mai stato fatto una gara pubblica per l'appalto?
Grazie consigliere Sessi. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Mondello.
Una piccola aggiunta a quello che ha appena detto Sessi. Volevo sapere a quanto ammontava la quota, non in percentuale, il 5,13%, ma la quota capitale versata, cioè quanto ci ha messo il Comune di Lodi Vecchio in Sogir e se questi soldi rientreranno o meno. Grazie.
Bella domanda. Ci sono altre domande? Prego, consigliere Menino.
Vorrei porre questa domanda all'amministrazione, dato che nei mesi passati, quando c'era la discussione sulle modifiche al piano della gestione dei rifiuti a Lodivecchio, ci è parso di capire che tutti questi interventi che dovevano essere l'anticipazione per arrivare alla costituzione, alla partenza di Sogir, che di fatto hanno portato a una riduzione del servizio proprio in previsione dell'entrata in essere di Sogir. La domanda che vogliamo fare è, dal momento che comunque ci pare che il progetto Sogir, che come il presidente Adorni aveva citato, che doveva essere un obiettivo strategico ed un significativo esempio di protagonismo e collaborazione degli enti locali nell'organizzazione dei servizi, è di fatto fallito. Auspichiamo a questo punto che venga ripristinato, chiediamo se può essere preso in considerazione che venga ripristinato il servizio come era in essere prima di questa opera di intervento di taglio del servizio alla cittadinanza.
Grazie consigliere Menin.
Ci sono altri interventi? Procedo alle risposte per quanto mi è possibile. Innanzitutto la partecipazione del Comune di Lodivecchio è di un euro per abitante da versare per ogni anno, 2016 versato. Il secondo anno è questo, deve essere versato, il terzo sarebbe il prossimo. Per poter ripianare la perdita, intesa come capitale sociale che è stato ridotto per poter far fronte alle spese della società, i comuni dovrebbero versare quanto contrattualmente previsto. C'è un contratto che regola i rapporti tra i comuni con Sogir, Lodi compresa. Quindi, alla domanda del consigliere Sessi che dice... quali investimenti sono stati fatti? Non sono stati fatti investimenti, sono stati fatti dei versamenti delle partecipazioni. E anch'io sono molto curioso di sapere cosa succederà quando qualcuno si assumerà la responsabilità di far fallire Sogir, il comune di far fallire Sogir, di mettere in liquidazione. Certo, si richiama il decreto Madia, che è molto chiaro su questo. Però tutti noi sappiamo quel percorso tortuoso c'è stato per arrivare a trovare una soluzione che finalmente era stata trovata, soprattutto per quanto riguarda il finanziamento che occorreva. Qualcuno deve assumersi la responsabilità di far fallire un progetto voluto non da un comune, ma da un numero consistente dei comuni lodigiani. Il Consiglio Lodi è l'azionista di maggioranza, anzi, è il controllore, decide, si assume le responsabilità. Io sono convinto che questo progetto poteva dare una risposta concreta alle esigenze di una intera comunità rappresentata da molti comuni del territorio. E allora anch'io sono curioso di sapere cosa dovrò fare per quanto riguarda le responsabilità anche economiche che potrebbero derivare una certa scelta. Ma attenzione! È stata annunciata questa cosa dal sindaco di Lodi nell'assemblea di Sogir, ma è il consiglio comunale di Lodi che deve prendere decisione. Quindi se leggete bene gli atti e anche avete ascoltato la mia relazione, tutti siamo in attesa di sapere gli sviluppi. Se il consiglio comunale di Lodi deciderà la messa in liquidazione della società, non si potrà fare altrimenti. Prenderemo atto in assemblea e ognuno di noi valuteremo quali saranno le azioni da intraprendere per difendere quelli che noi riteniamo comunque dei diritti. Sicuramente è un fallimento di un'iniziativa di tanti soggetti che hanno creduto questo percorso, lodigiani non solo, è sovrano il socio controllore, è Lodi, comanda loro, decidono così, se ne assumono la responsabilità, oneri onori si dice, è certo che per noi vorrà dire... nel caso ci dovesse mettere in liquidazione la società, di stabilire un altro, ecco la risposta che do alla domanda fatta. È chiaro che non possiamo proseguire con l'attuale soggetto, dovremo fare una gara come associata con altri da soli, è tutto da valutare, ma intanto aspettiamo le risultanze del Consiglio di Comunale di Lodi che non si è ancora espresso su questo. Magari scopriremo che il Consiglio Comunale di Lodi proporrà un'altra modalità, una razionalizzazione. ascolteremo e valuteremo lo detto ed è scritto. Rimaniamo in attesa di sapere gli sviluppi. A seguito degli sviluppi del Consiglio Comunale di Lodi, che deciderà che fare di Sogir, per ora ci affidiamo agli annunci fatti dal sindaco di Lodi in assemblea di Sogir, poi decideremo anche noi cosa fare. Ad oggi non c'è la decisione, è un annuncio. Io l'ho chiamato l'annuncio di morte di un'esperienza che poteva essere anche utile per le comunità. E come me, per fortuna, l'hanno condivisa questa cosa tanti altri comuni che invece hanno creduto in questo progetto pubblico, che era un progetto che poteva dare risposte concrete. Il padrone è Lodi. Decide, oneri e onori, si assume la responsabilità. Quindi anche sul resto la risposta è la seguente: in seguito decisione che assumerà il Consiglio Comunale di Lodi, valuteremo, ovviamente deciderà l'Assemblea di Sogir, che è sovrana, su cosa fare alla fine, no? Si prenderà atto delle decisioni e poi tutte le valutazioni del caso. Prego, consigliere, assessore Fabiano.
Voce. Però io dalla domanda del consigliere Sessi non ho capito. Forse sono io che non capisco quello che leggo, ma noi questa sera non stiamo decidendo sulla chiusura.
No. Ha fatto una domanda.
No, non c'è la soppressione di soldi stasera. No. Questi sono dati al 23 settembre 2016. Giusto.
Ah, ecco. 23 settembre 2016.
Oggi non decidiamo niente su soldi.
No, assessore Fabiano, noi sempre facendo una fotografia al 23 settembre 2016. Dobbiamo stabilire questa redazione qual è il percorso da fare. Su tutte le altre partecipate è molto chiaro, su Sogir è ineludibile spiegare qual è la situazione, è evidente, però ho anche detto che siamo in attesa di sapere quello che si farà. Ad oggi è questa, poi sapete benissimo come vengono divulgate certe informazioni, quasi fossero cose già certe, ma noi aspettiamo tutti che il Consiglio di Comunale di Lodi decida. Ad oggi non ha ancora deliberato. Prego, consigliere Sessi.
Quindi, signor sindaco, al di là poi del versamento dei 3 euro, che è stato dilazionato 1 euro all'anno, che dovremmo comunque versare nel caso della peggiore delle ipotesi, dovremmo andare a coprire eventuali altre pendenze che ci sono, se dovessero esserci, nel caso di soppressione della...
Si fa quello che si deve. Se si chiude una società, perché qualcuno lo decide, ci dirà anche le modalità per sistemare le cose.
Quindi le condizioni, la mancanza delle condizioni che quindi vengono poi rilevate dal decreto Madia potrebbero essere comunque salvate se si fa un piano di razionalizzazione? Potrebbe?
Il Comune di Lodi ci deve dare indicazione di quello che vuole fare. L'annuncio fatto in sede d'assemblea dal sindaco di Lodi era quello di valutare nella piena applicazione del cosiddetto decreto Madia la messa in liquidazione, la soppressione della società. Però anche detto correttamente, io dico quello che è un indirizzo, ma è il Consiglio Comunale che è sovrano. Essendo Comune di Lodi il socio controllante della società, attraverso direttamente e poi attraverso Astem, di cui sappiamo, decideranno. Noi stiamo aspettando di sapere che cosa decidono, dopodiché si andrà in assemblea, a quel punto è chiaro che ritorneremo in consiglio e diremo per quanto ci riguarda questa è la modalità ed ecco quindi che valuteremo anche tutta una serie di riflessioni che sono nate qui. Però quando leggerò il deliberato, consigliere Sessi, lei troverà la risposta a questa cosa, perché di fatto noi non abbiamo dubbi che se il Comune di Lodi decide la messa in liquidazione, dobbiamo metterla in liquidazione. Poi se chiedete cosa ne penso io credo che sia veramente un fallimento di un percorso invece che pur tortuoso, non lo nego, faticoso, non lo nego, complicato, però ci ha portato veramente, anziché a perdere ad aggregare ulteriori comuni, perché è un'esigenza di tutti di fare ovviamente massa critica su questo tema importante. E abbiamo risolto finalmente alcuni problemi che ci hanno tenuti un po' stoppati, un po' tanto anche voglio dire, soprattutto dal punto di vista finanziario.
Sì.
Però, ragazzi, ripeto, Lodi comanda e quindi non possiamo altro che prendere atto, fine.
quello che pensiamo l'abbiamo già espresso, nell'interesse poi della nostra comunità dovremmo valutare che cosa fare. Però lei ha ragione quando dice l'impegno che ha questo Consiglio Comunale di procedere fino al nuovo gestore, se non sarà più Sogir, ok, dovremo per forza valutare qual è la modalità per individuare un gestore, cioè non è che si prosegue con una situazione così. Su questo sono d'accordo con lei pienamente. Prego, consigliere Menin.
Io volevo fare un paio di considerazioni, dove ci sta che ogni situazione viene vista da un punto di vista che può essere più o meno obiettivo. Però mi pare che il destino di Sogir sia già stato definito. Ancora prima dell'introduzione del decreto legislativo Madia, il progetto di Sogir aveva già cominciato ad avere dei grossi problemi, perché si era avuto un importante calo dei comuni che avrebbero aderito, si era partiti da un'adesione di 47 comuni e poi alla fine si era arrivati ad averne 23, con una percentuale ridotta del 55% di defezioni, quindi c'erano sì 23 comuni che avrebbero aderito al progetto, ma d'altra parte c'erano 24 che avevano già deciso comunque di uscire da questo progetto, quindi adesso dire che Sogir era qualcosa di bello avrebbero dovuto dimostrarcelo. Secondariamente mi permetto di dire che dal momento che è una legge statale che impone alcune prerogative e sono citate l'articolo 20 del decreto Madia nei vari articoli che appunto dicono che se una società ha un fatturato al di sotto del milione di euro e che abbia più persone direttive che dipendenti, il decreto legislativo impone che questa società venga messa in liquidazione. Sogir ha tutte queste credenziali, quindi secondo me, a prescindere dalla decisione che può avere il Comune di Lodi, ma di certo il Comune di Lodi, per quanto riguarda la gerarchia delle fonti, di certo non può andare contro una legge dello Stato. Quindi se anche il Comune di Lodi dovesse decidere di aderire, ma attualmente Sogir non ha le credenziali per poter essere esclusa da questa normativa del decreto legislativo Madia.
Replico innanzitutto sulla questione delle adesioni e delle non adesioni. Io ricordo che ci sono dei comuni che erano pronti a convergere su questo progetto, che ovviamente sono stoppati dopo questi eventi, comuni importanti, ma comuni comunque significativi: Lodigiano, mi sembra che Lodi, Sant'Angelo, Casal Pusterlengo, Paullo, Lodi Vecchio, sono comuni importanti, che abbiano una dimensione. Il Comune di Sant'Angelo, anche loro sono vincolati come tutti noi da un contratto stipulato e siglato. Chiunque può uscire, però ci sono delle regole anche di uscita, cioè l'uscita non è schiocco le dita e esco. Ci sono delle regole perché nella società, come tutte le società, ci sono delle garanzie di rispetto di quello che è ovviamente un impegno che viene preso, che è anche dal punto di vista economico, finanziario e soprattutto in una fase di avviamento. Detto questo, la questione della legge Madia aveva già trovato delle risposte tecniche che ovviamente non so approfondire, sul quale si poteva fare un ragionamento. Però non attacchiamoci a questa cosa per giustificare una scelta politica. La scelta politica è quella di dichiarare Sogir non adeguata per le esigenze di alcuni comuni. Io lo ritengo il contrario e su questo ovviamente insisto nel dirlo. Però ripeto, è una società, il socio controllore comanda, stabilisce cosa fare, è chiaro che in conseguenza di questo ognuno di noi deciderà cosa fare, ma non staremo inermi su questa cosa, anche noi terremo conto del fatto, visto che facciamo anche una riflessione politica, che si butta all'aria un progetto importante condiviso da tantissime comunità del nostro territorio, che ora aveva le gambe per andare avanti. Fine, basta, comanda Lodi. Aspettiamo, magari il Consiglio Comunale di Lodi, non lo so, decide una cosa diversa, di procedere a una realizzazione, non lo so,
La nostra delibera è fatta apposta per dire: prendiamo atto di quello che faranno e valuteremo se ci sono condizioni, un modo o nell'altro per proseguire, oppure se vogliono mettere in liquidazione. L'assemblea di Sogir poi deciderà di dare attuazione a questa messa in liquidazione e faremo tutte le valutazioni del caso. Non possiamo fare altrimenti, e quindi noi decideremo cosa fare nell'interesse della nostra comunità. Però io ritengo che una questione sia giustificare una scelta politica diversa dal resto. Quindi prendo atto che dite, sapete la posizione è questa, la nostra delibera è chiara su questo, eh? Se avete letto il deliberato trovate perfettamente questa situazione. Nulla di più di quello che stiamo aspettando. Questo è il regime in cui stiamo operando.
Consigliere Ruggeri.
Anche a me dispiacerebbe, ferme restando le prerogative del Comune di Lodi, se il progetto di Sogir naufragasse, perché in questi anni, almeno da quando ci siamo insediati, anche se in realtà il processo è partito prima, abbiamo seguito in prima persona, come amministratori, questo processo che è stato lungo, impegnativo, che e soprattutto ha impegnato molti amministratori di diversi colori politici in una serie di azioni, di ragionamenti volti a trovare la strada migliore per rendere operativa una società che fu deciso di creare per alcuni motivi, questo non dobbiamo dimenticarcelo, se no oggi appunto con la finalità di giustificare una scelta politica si dimenticano però le ragioni che portarono a prendere questa scelta anni fa, e che queste ragioni portarono amministratori di esperienze e di sensibilità diverse a dire la gestione dei rifiuti sarebbe meglio forse effettuata in house. Quindi si parlava di una gestione pubblica fatta in house dai comuni lodigiani, un raro esempio di collaborazione virtuosa sull'onda magari anche di altre esperienze come quella di Amiacque, di CAP, di tutto quello che diciamo è la gestione pubblica dei servizi, che a volte funziona. Nel caso lodigiano SAL è un esempio. Quindi ecco, nacque dall'esperienza scottante di alcuni comuni che nell'ambito della gestione dei rifiuti diciamo presero delle cantonate di non poco conto, e quindi la politica lodigiana seppe guardare avanti e ipotizzò questa modalità di gestione dell'igiene urbana su scala provinciale in house. Quindi io ripeto, secondo me è un peccato se l'esperienza di Sogir morisse prima ancora di diventare operativa, ed è questo il fulcro. È vero che la società diciamo probabilmente non rientra nei canoni del decreto Madia, ma il motivo è semplicemente perché non è mai stata data l'opportunità di diventare operativa. Il percorso tortuoso e travagliato, la difficoltà di trovare finanziatori, perché le banche sono, come dice un detto, quei soggetti che ti prestano l'ombrello quando c'è il sole e te lo chiedono quando piove, no? Quindi finalmente si riusciva a vedere la luce di questo percorso con un gruppo bancario che proprio nell'ultimo periodo si era reso disponibile a finanziare l'avvio della società. È ovvio che una società in queste condizioni, senza operatività, produce perdite e non utili. D'altra parte appunto i numeri sono nei bilanci, quindi la perdita di Sogir è perfettamente individuabile fino alle virgole, ed è dettata appunto non da una società marcia o da chissà quale motivo, ma dal fatto che nel momento in cui avesse iniziato a far girare i camion per raccogliere rifiuti e quindi iniziare a emettere fatture, avrebbe creato profitti per tutti i soci, e naturalmente la nascita stessa della società e l'ottenimento del finanziamento era legato a un asseveramento di un piano finanziario, quindi nessuno ha campato per aria iniziative pericolose o scarsamente sostenibili. C'è un piano finanziario asseverato che diceva: nel momento in cui questa società inizierà la sua operatività garantirà utili a tutti i suoi soci. Quindi ecco, in attesa che il Comune di Lodi si esprima sulla prosecuzione o meno di questo percorso, al di là dei proclami, mi dispiacerebbe se si abbandonasse l'idea di gestire in house i rifiuti. Ricordiamo appunto le infiltrazioni mafiose degli anni 90 proprio in questo settore, e mi dispiace che una parte politica, a appunto per una scelta politica di fondo, abbia deciso in questo caso sui rifiuti, in altri casi mi vengono in mente i servizi sociali, di gettare alle ortiche il lavoro di tanti amministratori per molti anni in un territorio piccolo e quindi molto comunitario come quello lodigiano.
Grazie consigliere Ruggeri. Prego consigliere Sessi.
Sì, solo un'ultima precisazione, ho visto e considerato che comunque si stanno prendendo in considerazione tutti i vari punti di vista e tutti quanti leciti, poi dopo, come diceva il sindaco, vedremo un attimino il da farsi quando il comune di Lodi avrà deciso. Che sento parlare del progetto Sogir sono diversi anni, già con la precedente amministrazione se ne parlava, sono stati votati anche dei documenti in questo stesso consiglio. Quindi diciamo che la gestazione è stata molto lunga, molto travagliata. Uno dei principali problemi che se ne sentiva parlare era proprio il discorso finanziario, no? Da una parte si diceva che le banche non credevano nel progetto, dall'altra si diceva che le banche non volevano esporsi ulteriormente con le amministrazioni pubbliche del territorio, con le quali già erano molto esposte. Bisognerebbe poi entrare nello specifico e andare a vedere nel particolare. Certo che il periodo è stato molto lungo, si potrebbe anche fare questo tipo di ragionamento in considerazione del fatto che comunque erano molti comuni che volevano aderire e che quindi c'era la volontà. La domanda che sorge è: come mai la tempistica è stata così lunga, come mai tutte queste difficoltà? Voglio dire, se un progetto, ed è una domanda la mia, non sono assolutamente d'azione, mi sto chiedendo, così come abbiamo fatto tutti gli altri ragionamenti, di mettere sul tavolo anche questo, come mai tutta questa difficoltà nel poter recuperare questi finanziamenti, vista la bontà e la finalità del progetto? È un'ulteriore domanda che ci possiamo porre senza nessun tipo di problema. Quindi io, al di là del fatto delle strumentalizzazioni politiche o meno, è colpa di uno e colpa dell'altro, la realtà è che qui alla fine molto probabilmente, per colpa dell'una o dell'altra parte, non lo so, vedremo, andiamo avanti, poi dopo vedremo, alla fine chi pagherà ancora saranno i cittadini, di tasca loro. Questa è la realtà. I buoni propositi finiscono lì. Era soltanto un'osservazione.
Ma io chiedo scusa se non volevo interromperla, però ecco, stiamo parlando di Sogir quando l'argomento all'ordine del giorno è un altro. Allora, il tema è se siamo d'accordo o meno sul fatto che la prospettiva di Sogir è condizionata alle scelte del Comune di Lodi. Peraltro l'assemblea di Sogir potrà mettere in liquidazione la società se ha 2/3 ovviamente del condivisione da parte dei soci. Ma il tema di oggi è un altro. Se vogliamo aprire un dibattito su Sogir avremo anche l'opportunità di farla, perché ad alcune sue osservazioni alle quali non sono d'accordo avrei risposte da darle, entreremo nel merito del tema della garanzia, ma non è questo l'oggetto del contendere di oggi. Qui stiamo parlando di un'altra cosa, della razionalizzazione delle partecipate, e vi chiedo cortesemente di stare sul tema, e il tema che poniamo è quello oggettivo, e mi sembra che la proposta che facciamo è una proposta seria, corretta. Aspettiamo che ci dicano cosa vuol fare il socio controllore. Se propone una razionalizzazione valuteremo se ci sono le condizioni per accoglierci, discuteremo. Se invece propone una messa in liquidazione andremo all'assemblea dei soci, e se ci saranno 2/3 dei soci d'accordo metteremo in liquidazione la società. Questo è il tema che è l'oggetto del contendere, non altri. Questo è il tema. Va bene, allora se siamo d'accordo metto in votazione la delibera. Grazie. A questo punto chiedo se ci sono dichiarazioni di voto sulla struttura intera, non sul discorso specifico di Sogir, per il quale ho capito che ci sono dei punti di vista che devono essere approfonditi, ovviamente. Ok, allora passo alla lettura del deliberato, che ha per oggetto revisione straordinaria delle partecipazioni, ex articolo 24 decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 numero 100, ricognizione partecipazioni possedute e individuazione partecipazioni da alienare. Anche per questa delibera do per lette e conosciute le premesse, dove c'è proprio tutto quello che abbiamo detto anche per Sogir, e concludiamo col deliberato. Punto 1, di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Lodi Vecchio alla data del 23 settembre 2016, accertandole come dallegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 2, di dare atto che in base a quanto indicato in premessa e nell'allegato A sussistono le motivazioni per la conferma della messa in liquidazione / scioglimento della partecipazione nelle società EAL SRL in liquidazione e Bassolambro Impianti SPA in liquidazione, nelle quali il Comune di Odivecchio detiene rispettivamente una quota di partecipazione dell'1,23 periodico per cento e del 5,6%. Di proporre, in assenza di altre misure alternative di razionalizzazione che potranno essere adottate dal Consiglio Comunale di Lodi, socio principale e controllante, misure che questo Comune si riserva di valutare, la soppressione della società Sogel SRL, nella quale il Comune di Odivecchio detiene una quota di partecipazione del 5,13% del capitale sociale, mediante messa in liquidazione della stessa. Di mantenere, punto 4, le partecipazioni nelle società SAL SRL e Astem SPA per le motivazioni espresse in narrativa. Chi è favorevole, per favore, alzi la mano. Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Ho perso il voto vostro. Ah, chiedo scusa, non ho visto la mano. No, no, all'unanimità non devo neanche chiedere. È la mano che non ho visto alzata. Era un po' difficile alzare. No, chiedo scusa a tutti i consiglieri, quindi vale la prima votazione favorevole all'unanimità. Grazie. Chiedo l'immediata eseguibilità della delibera, che è favorevole, adesso vedo meglio, all'unanimità. La delibera è immediatamente esecutiva. Passo ora alla trattazione del punto numero 4 all'ordine del giorno, esame e approvazione, bozza di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2018-2022 provvedimenti. Allora, il prossimo 31 dicembre andrà in scadenza la convenzione con il Banco BPM per la gestione della tesoreria comunale. La nuova bozza di convenzione è stata predisposta sulla base di quella precedente, adeguandola in alcuni punti alle nuove esigenze degli operatori economici. Infatti, è stato rilevato che, in questi ultimi anni, le gare andavano deserte per la mancanza di adeguata economicità da parte del mercato, in quanto con l'introduzione della tesoreria unica, l'istituto tesoriere ha l'obbligo di versare la disponibilità di cassa di fine giornata alla Banca d'Italia, togliendo quindi alla tesoreria la gestione della liquidità. Si è passati quindi da una gestione gratuita ad una gestione onerosa per il Comune. È stato inoltre rivisto l'articolo del tasso debitore creditore per adeguarlo alla nuova normativa introdotta dall'articolo 120,2 del testo unico bancario, sull'anatocismo, si chiama così? Grazie, non gli esperto. Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore ad un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio effettuato al 31 dicembre. Nella precedente convenzione il conteggio da debito e interessi passivi era effettuato alla fine del trimestre. Questa nota tecnica che mi ha lasciato la responsabile Grazia Rosa per darmi informazione sulle modifiche che erano intervenute sulla proposta di convenzione rispetto alla precedente. Quindi la seconda completamente tecnica nell'espondenza normativa, la prima invece legata all'onerosità. Da un servizio gratuito potrebbe essere leggermente oneroso, stiamo parlando di importi modesti, però il tema è questo: le banche, la tesoreria non ha più la liquidità perché deve versare subito alla Banca d'Italia i soldi che ha incassato della giornata e quindi scatta un discorso di interesse di un altro tipo, però ritiene il nostro responsabile che sia di contenuto importo, vedremo la gara come andrà. Tutto qua. Ci sono degli interventi? Il mio esperto Fabiano. Se non ci sono interventi, io procedo alla lettura del deliberato. qua, scusate, per oggetto delibera, esame, approvazione, bozza di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2018-2022 provvedimenti. Anche per questa proposta di delibera do per letto e conosciuta la premessa e passo al deliberato. 1. Di approvare, in sensi dell'articolo 210 del decreto legislativo numero 267/2000, la bozza di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2018 31 dicembre 2022, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 2. Di dare atto che per l'affidamento del servizio sarà indetta, nei modi e forme di legge, apposita gara ad evidenza pubblica, così come prescritto dall'articolo 210 del decreto legislativo 267 del 2000. 3. Di stabilire che la convenzione potrà subire, senza ulteriore approvazione consiliare, modifiche e integrazioni non sostanziali, che si rendono necessarie ai fini di una migliore e più chiara definizione dei suoi contenuti. 4. Di demandare al responsabile del servizio finanziario tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento. Chi è favorevole, alzi la mano. Grazie, all'unanimità. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Approvato all'unanimità, immediatamente eseguibile. Passo ora alla trattazione del punto numero 5, che ha per oggetto approvazione del regolamento Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo. Allora, l'articolo 141 bis del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, Regio Decreto 635 del 1940, come introdotto dal DPR 311 del 2001, ha previsto, nell'ottica della semplificazione dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo, la possibile nomina di una commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo delegata a svolgere le funzioni di competenza della commissione provinciale di vigilanza sui locali appunto di pubblico spettacolo. La prefettura di Lodi in diverse occasioni ha ribadito la necessità che le amministrazioni comunali provvedano alla costituzione delle commissioni comunali, quali indispensabile organo tecnico di consulenza a supporto della decisione che dovrà essere assunta per ciascuna manifestazione. In particolare, a seguito anche dei gravi fatti accaduti in Piazza San Carlo a Torino, il 3 giugno ultimo scorso, in occasione della finale di calcio della Champions League, ci ricordiamo, sì, a tutti noto ovviamente, con circolare del 20 giugno 2017, richiamando le direttive del capo della polizia emanate nello stesso mese, al fine di disciplinare i requisiti minimi di sicurezza da osservare, al fine di garantire il sereno svolgimento delle pubbliche manifestazioni in genere, ho riportato fedelmente ciò che era scritto nella circolare, delineando il modello organizzativo che si esplica mediante due diverse accezioni del termine sicurezza integrata, la Safety e la Security. Nell'ambito della Safety rientrano tutti quei dispositivi e quelle misure strutturali che sono dirette a salvaguardare l'incolumità delle persone, di competenza delle commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali per lo spettacolo, nonché degli organizzatori degli eventi. Dovendo procedere alla nomina dei componenti della commissione comunale di vigilanza e in assenza di riferimenti normativi sul funzionamento della commissione stessa, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale l'apposito regolamento. Se ci sono interventi, prego. Questo, vero, sì. Ecco, la nomina della commissione di competenza del sindaco, così come previsto dalla norma, però il regolamento non c'era. Allora, non è che ci siamo ispirati a cose fantasiose, è esattamente quello che è strutturato nella rispondenza delle normative e soprattutto delle indicazioni recenti emerse per quanto riguarda, io dico l'opportunità, il prefetto dice la necessità di istituire questo organismo. È quello che poi supporterà. Poi avete letto nel regolamento che ci sono tutta una serie di taglie, no? Fino a una certa presenza, a un certo tipo di attenzione e a necessità di certe competenze superiori ad altre, fino ad arrivare alla competenza esclusiva della Commissione Provinciale di Vigilanza. Ecco, questo è un po' il tema. Se non ci sono interventi, chiedo la votazione, leggo il deliberato e procediamo alla votazione. L'oggetto è approvazione del regolamento Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo. Anche per questa delibera do per letto. No, sono strutturato un po' male. Do per letto la premessa. E conosciuta la premessa e leggo il deliberato. Di approvare il regolamento comunale allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che disciplina i compiti e il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. 2. Di demandare alla Giunta Comunale le determinazioni in merito alle spese di funzionamento della Commissione. Di demandare al responsabile dell'area vigilanza i provvedimenti successivi all'adozione del presente atto. Chi è favorevole? Grazie, approvato l'unanimità. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie, approvato l'unanimità ed immediatamente eseguibile. Passo ora alla trattazione del punto numero 6 all'ordine del giorno, approvazione del regolamento Ecofeste. Per presentare questa proposta di delibera lascio la parola all'assessora Losi. In qualità Presidente della Commissione.
Sì, buonasera. Questo provvedimento, questo regolamento, è un nuovo regolamento, quindi non aveva la necessità di passare nella Commissione per la revisione dei regolamenti, ma essendo comunque un regolamento di una certa importanza, il consigliere delegato Uggeri, che segue un po' tutte queste materie, ha ritenuto opportuno portare in Commissione anche questo regolamento. L'abbiamo esaminato nell'ultima seduta e è stato così approvato nella sua interezza all'unanimità dei presenti. Era rimasto in sospeso un ultimo articolo che riguardava poi la raccolta di questi rifiuti differenziati. E nel deliberato avete visto che è stato aggiunto un articolo che dice appunto che i rifiuti verranno, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti avverrà a cura dell'organizzatore dell'evento conformemente al calendario previsto per la raccolta differenziata porta a porta, ovvero conferendo in piazzola ecologica le frazioni differenziate concordando con l'ufficio tecnico comunale modalità e tempistiche. Era un po' lo spirito di quanto ci eravamo detti. Si era pensato in commissione anche di prevedere un costo per questo smaltimento, sarà poi eventualmente da valutare in ambito di quantificazione. Comunque nel regolamento abbiamo messo questo articolo, è stato aggiunto. Nel merito tecnico del regolamento io preferirei lasciare la parola al consigliere delegato. Ripeto, la discussione nella commissione c'è stata, si è un po' sottolineata la necessità di arrivare a questo tipo di regolamento perché è anche decisamente opportuno che in occasione degli eventi pubblici, feste eccetera eccetera si consideri l'opportunità di differenziare i rifiuti, quindi è un ulteriore tassello alla soluzione di questa sensibilità verso la raccolta differenziata. Mi fermerei qui, nella questione tecnica passerei.
Grazie Assessore Losi, allora lascio la parola al Consigliere Uggeri.
Grazie, allora direi che non ci siamo inventati nulla, diciamo, elaborando e riadattando alla situazione di Lodivecchio questo regolamento che abbiamo, diciamo, preso a modello su una base derivante dal comune di Vimercate, quindi un comune decisamente più grande del nostro, che dimostra nei fatti che queste modalità, se c'è la volontà, possono essere applicate anche su larga scala, e intendo le modalità di raccolta differenziata. E questo regolamento arriva anche da un confronto avuto con l'associazione 5R di Lodivecchio. Abbiamo voluto, come ha detto l'assessore Alosi, poi condividere questo percorso con tutti i consiglieri che fanno parte della commissione per la revisione dei regolamenti, anche se è un nuovo regolamento, e il senso di questo regolamento è legato all'aumentare dell'attenzione verso i temi della raccolta differenziata. Quindi leggo dal regolamento le finalità generali, che però sono emblematiche, quindi per primo ridurre la produzione dei rifiuti durante le feste, minimizzando l'impatto ambientale, incrementando e valorizzando la raccolta differenziata, rendendo così più economico lo smaltimento dei rifiuti, incentivando l'uso di posate e bicchieri riutilizzabili e utilizzando anche questi eventi e manifestazioni come strumento per promuovere la cultura ambientale e sensibilizzare la comunità. Quindi il presupposto di partenza è: l'amministrazione si è impegnata fin dal suo insediamento in una serie di iniziative volte ad aumentare la raccolta differenziata da una parte, a sensibilizzare i cittadini dall'altra, e far rispettare le regole a tutti. E quindi, visto che chiediamo ai cittadini di fare la raccolta differenziata, noi come ente ci impegniamo a fare la raccolta differenziata, perché chi organizza feste, manifestazioni ed eventi, diciamo, deve essere esente da questo. In realtà non è che esente, perché i regolamenti, esiste già un regolamento di igiene urbana, ma abbiamo voluto appunto con questo regolamento meglio declinare, molto snello, sono due pagine molto snelle, però a mio avviso parlano di uno scambio che può essere anche proficuo per tutti. Da una parte, appunto, chi organizza un evento si impegna a comunicare il nome di un referente che segue la gestione dei rifiuti e che quindi per quell'evento è responsabile, verso l'amministrazione, verso più che l'amministrazione, l'ufficio ecologia. E dall'altra, il comune mette a disposizione una quantità di bidoni differenziati per tipologia, come già oggi il municipio fa, ha una serie di bidoni di colori diversi, di dimensioni diverse a seconda del tipo del rifiuto. Quindi c'è il bidone nero per il secco, il bidone verde per il vetro e lattine, c'è il bidone giallo per la plastica, quello bianco per la carta e quello marrone per l'umido. Insomma, oggi il municipio già è dotato di questo. Faremo un acquisto a breve, proprio in virtù di questo regolamento, per mettere a disposizione alle associazioni e ai soggetti che organizzano eventi una quantità, diciamo, standard di bidoni per poter al meglio differenziare i rifiuti. Questo ovviamente significa che se un'associazione o un soggetto organizza una festa di richiamo con migliaia di persone, ovviamente il comune, il municipio non può fornire bidoni differenziati per quel gran numero di persone, però provvederemo appunto a un acquisto minimo e standard di circa una decina più o meno di bidoni per tipologia. Adesso i numeri sono ancora da vedere, comunque, anche perché i diversi rifiuti hanno ingombri molto differenti tra di loro e quindi cambia il numero. Il regolamento cita anche, diciamo, l'impegno ad utilizzare da parte soprattutto di chi fa, tra virgolette, ristorazione, stoviglie riutilizzabili, e questo è un aspetto che, diciamo, presuppone un cambio culturale, secondo me importante nell'ottica della riduzione dei rifiuti alla fonte, e dove non è possibile utilizzare stoviglie appunto riutilizzabili, quindi ceramica, vetro, metallo eccetera, di impiegare materiale riciclabile. Infine, sulla raccolta dei rifiuti, sullo stoccaggio e la raccolta, ci eravamo confrontati in commissione. Il presupposto oggi è che gli operatori comunali comunque passano a raccogliere, dopo una festa, dopo un evento, dopo una manifestazione, dei rifiuti che sono differenziate alla bene medio, quindi Domani cosa cambierà con l'approvazione di questo regolamento? Che invece di tirare i sacchi tal quali ci saranno i bidoni e in generale i sacchi differenziati, quindi gli operatori con i sacchi differenziati possono andare in piazzola se siamo nelle immediate vicinanze di una raccolta porta a porta, in particolare possono esporli anche porta a porta rispetto al municipio, comunque una sede comunale, una sede, diciamo, un edificio comunale come potrebbe essere il magazzino, appunto il municipio. Altrimenti possono conferirli direttamente in piazzola dove esiste la differenziazione dei rifiuti. Quindi ad oggi la novità sarebbe che gli operatori il giorno dopo ritirerebbero un rifiuto meglio differenziato e inserito nei bidoni. L'ultimo aspetto è quello relativo alle sanzioni, che va da sé, come al solito la polizia locale, come anche in altri ambiti della vita del municipio, del comune, la polizia locale è incaricata di effettuare verifiche. E tra l'altro, se non sbaglio, avevamo inserito anche, adesso ricordo, che oltre alla polizia locale anche eventuali altri agenti accertatori, visto che il comune di Lodivecchio collabora con agenti accertatori sia di linee gestioni, che recentemente, come avrete visto, è stata approvata in giunta una convenzione con delle guardie ambientali, diciamo, che potranno in futuro occuparsi anche di accertamento in ambito di rifiuti. Quindi ecco, dal punto di vista delle sanzioni è sempre la polizia locale che eroga eventualmente la sanzione, ma può accertare direttamente oppure può avvalersi di altri soggetti. Questo in breve, ma neanche troppo in breve, perché appunto è tutto qui, insomma, è un regolamento molto snello e semplice.
Grazie consigliere Ruggeri, chiedo se ci sono degli interventi. Io una riflessione che faccio ad alta voce, chiedo scusa se la sottopongo all'attenzione dei proponenti. Visto che abbiamo parlato prima del regolamento per la costituzione della commissione di vigilanza comunale, mi viene in mente che sempre sulla base delle indicazioni, anzi delle direttive della prefettura, in occasione di alcuni degli eventi, come ci è capitato, è possibile che il sindaco emetta un'ordinanza che prevede il divieto della vendita e dell'utilizzo di recipienti in vetro per motivi di sicurezza. È chiaro che questa cosa impone agli esercenti l'alternativa di contenitori diversi. Questo rientra in questo regolamento? No, è un fatto a parte questo. Prego, consigliere Mondello.
È una cosa che non rientra nel regolamento, perché il regolamento, cioè, non ti dice cosa tu debbo, cioè ti indica che devi usare del materiale possibilmente riciclabile. Quindi per il fattore di cui hai parlato prima è ovvio che oramai tutti, non utilizza più nessuno il vetro, quindi
sono preoccupato per questo, perché visto che ormai è diventato una routine. Ok, grazie consigliere Mondello. Perfetto. Prego consigliere Ruggeri.
Il regolamento chiede di usare preferibilmente materiale riutilizzabile, però se motivi di forza maggiore, cioè un'ordinanza sindacale impone di fare diversamente, ovviamente prevale quella, e nel caso di utilizzare materiale riciclabile.
Sì, ma per questo senso.
Quindi la plastica è riciclabile, quindi se invece di...
Ah, giusto.
Se invece di dare la bottiglia di vetro do la bottiglia versata in un bicchiere di plastica, l'importante è che poi quella plastica segua un percorso di riciclo.
Sì, chiedo scusa, avevo trascurato questo aspetto. Prego consigliere Mondello.
Attaccare comunque se un locale, un bar organizza una festa, un evento, se lui poi dentro nel suo locale dà il bicchiere di birra nel vetro, cioè il regolamento non può fare niente. Però su questo, cioè...
Non ho mai tutto chiaro adesso, mi chiarito. Grazie consiglieri. Se non ci sono altri interventi, io metto in votazione la proposta di delibera che ha per oggetto approvazione del regolamento Ecofeste. Anche per questa proposta do per letto e conosciuta la premessa e passo alla lettura del deliberato. 1 di approvare il regolamento comunale Ecofeste unito alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 2 di disporre che il testo del regolamento sia reso noto mediante pubblicazione all'albo online per la durata di 15 giorni e sia contestualmente inserito nella raccolta dei regolamenti comunali disponibili sul sito internet dell'ente. Chi è favorevole? Grazie, approvato all'unanimità. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie, delibera approvata immediatamente eseguibile. Passo ora alla trattazione dell'argomento numero 7 all'ordine del giorno, approvazione del regolamento per l'utilizzo agronomico di fanghi di depurazione dei effluenti zootecnici. A seguire c'è la proposta di ordine del giorno da parte della consigliera Loredana Losi per conto del gruppo consigliare di lavoro in materia di smaltimento fanghi in agricoltura. Io proporrei di fare un'unica presentazione, un'unica discussione, pur mantenendo separate le votazioni, questo ovviamente, se i consiglieri sono d'accordo, visto l'argomento. Ecco, grazie consigliere Mondello. Quindi siamo d'accordo di trattare tutti gli argomenti e procedere poi a votazioni separate. Per la presentazione sia della proposta di regolamento sia dell'ordine del giorno lascio la parola alla all'assessora Loredana Losi.
Grazie. Sì, anche in questo caso io farò una presentazione relativa ai lavori che si sono svolti nel gruppo di lavoro sulla questione fanghi. Poi invece, per quanto riguarda il discorso più tecnico del regolamento, io direi che come prima daremo la parola, se il sindaco è d'accordo, al consigliere delegato che segue in prima persona questa questione. Allora, tutti quanti noi ricordiamo che circa un anno fa, intorno a novembre 2016, si era deciso in questo Consiglio di creare questo gruppo di lavoro sulla questione dello spandimento dei fanghi in agricoltura. Questa commissione si è riunita diverse volte, in alcuni casi con la presenza del tecnico incaricato per seguire questo particolare discorso, il dottor Maccabruni, che ha aiutato un po' i partecipanti a questo gruppo di lavoro a capire nel dettaglio, meglio nel dettaglio, perché alcuni consiglieri erano già preparati, però altri no. Mi riferisco al consigliere Sessi, che era già molto così informato, altri invece meno, e ci ha aiutato insomma a capire un po' tutta la tematica. Ci ha aiutato a capire la complessità della tematica e la complessità della normativa che regola un po' questo discorso dei fanghi in agricoltura. Ci siamo riuniti diverse volte e abbiamo a un certo punto ritenuto fosse il momento di fare un po' il punto della situazione ed arrivare alla proposta al Consiglio Comunale di un regolamento che potesse in qualche modo precisare in modo dettagliato la normativa esistente, porre dei vincoli di salvaguardia relativi alla specificità del nostro territorio e porre all'interno del regolamento delle situazioni di tutela. Abbiamo dato quindi incarico al dottor Maccabruni di fare una proposta in questo senso, precisando però che avevamo l'esigenza sì di tutelare nel modo più opportuno la salute dei cittadini, ma dall'altro lato avevamo anche la preoccupazione di non definire delle regole che andassero in contrasto con la normativa vigente e quindi ponessero in qualche modo l'amministrazione comunale in una situazione di precarietà e quindi avere ci fosse la possibilità di ricorsi e di impugnare un po' le norme che avremmo stabilito. L'incaricato, il dottor Macabruni, quindi ha stilato un regolamento che andava un po' in questo senso, cioè ci rassicurava, da un lato così poneva dei vincoli molto importanti, dall'altro lato ci rassicurava sul discorso dei ricorsi, eccetera, eccetera. Quindi il regolamento che noi proponiamo questa sera va in questa direzione. Nel frattempo si sono verificate delle situazioni a livello regionale e a livello nazionale che ci hanno fatto ben sperare che la normativa potesse modificarsi in una direzione positiva per quanto riguarda la tutela della salute. In regione Lombardia alcune commissioni, la commissione sesta e la commissione settima, hanno riunite in seduta congiunta, hanno stilato una mozione approvata all'unanimità che chiedeva alla regione di valutare la possibilità di dare indicazioni precise ai comuni sulla scorta di anche proposte di regolamenti che venivano da organismi di tutela del territorio. Questa mozione è stata approvata da queste commissioni e inviata alla giunta regionale. Questo in un primo momento ci ha fatto sperare che potessimo anche noi all'interno del regolamento prendere in considerazione quanto quella mozione, però è una mozione approvata all'interno di alcune commissioni e quindi non è tuttora, non è per il momento una norma ben definita. Ragionato su questo, abbiamo deciso, il gruppo di lavoro ha deciso di inserire all'interno del regolamento comunque un articolo che in qualche modo ci possa aiutare nel caso in cui queste norme venissero approvate, fossero norme migliorative, comunque più a tutela degli interessi dei cittadini, e quindi si è aggiunto un articolo, articolo 7, che dice: il presente regolamento verrà aggiornato per adeguamento a linee guida e o a regolamenti regionali che dovessero sopravvenire nelle prescrizioni maggiormente cautelative. Cioè, già abbiamo definito nel redigere questa proposta di regolamento che qualunque nuova norma maggiormente cautelativa nei confronti della salute viene recepita in automatico. Devo dire che il gruppo di lavoro, fra alti e bassi, è comunque risultato uno strumento molto utile. Molto utile perché ci ha aiutato un po' tutti quanti a capire le difficoltà su una materia così complessa e ci ha aiutato anche a capire che le posizioni che in un primo momento sembravano divergenti erano invece posizioni che potevano in qualche modo convergere, perché tutti quanti erano consapevoli che l'obiettivo finale era comunque la tutela della salute dei cittadini, la tutela anche del nostro territorio. ripeto poi nel merito del regolamento il consigliere. Nell'ultima seduta, e qui vengo a toccare il punto successivo, l'ordine del giorno proposto al punto 8, purtroppo siamo venuti a conoscenza di un atto, questa volta normativo, della Regione Lombardia, che se da un lato si proponeva come salvaguardia della salute dei cittadini, dall'altro ha emanato una norma che innalzava parametri, no, di degli idrocarburi, giusto, sì, idrocarburi, da 1 a 10.000 o da 1.000 a 10.000, insomma 10 volte tanto. Questo cosa ha comportato? Che le situazioni come quelle della provincia di Lodi, che aveva bloccato lo spandimento dei fanghi perché questi fanghi non erano correttamente, cioè superavano i limiti, con questa nuova norma si supera, tant'è vero che c'era stato un ricorso di un'azienda, poi però magari ne parlerà meglio il consigliere Uggeri, c'era stato un ricorso di un'azienda agricola che chiedeva di ripristinare lo spandimento dei fanghi. Il tribunale amministrativo, il TAR, dice: me l'hai fatta questa richiesta, me l'hai fatta prima dell'emanazione della norma di legge, per cui io ti do torto, però ti dico, ripresentala domani questa richiesta che io te la approvo perché la norma è cambiata. Questo vi dà un po'. Allora, all'interno di questo gruppo di lavoro cosa abbiamo deciso? Visto che l'obiettivo era comune, abbiamo deciso di proporre al Consiglio Comunale un ordine del giorno che io posso leggere al limite, un ordine del giorno che sollecita la giunta regionale della Regione Lombardia a dare al più presto seguito agli impegni chiesti dalle commissioni che hanno votato all'unanimità la mozione di cui parlavo prima, e quindi di insomma, mostrare anche dal punto di vista normativo la volontà di andare in una certa direzione. E nel frattempo noi chiediamo alla provincia, come ordine del giorno alla provincia, di in qualche modo diventare capofila di una azione dirompente nei confronti della regione perché ritornino a valutare la situazione. Quindi questo è stato un po' il lavoro del nostro gruppo, un lavoro che non riteniamo concluso, perché non è che approvando questo regolamento, questo ordine del giorno, noi in qualche modo chiudiamo il lavoro, perché la normativa è in continua e veloce evoluzione. Quindi noi vogliamo essere comunque dentro questo problema finché sarà possibile. Tra l'altro poi dovremo avere anche il risultato del lavoro fatto dal dottor Macabruni, che concluderà la sua sessione fine anno, quindi dovremo avere da parte sua un po' una relazione conclusiva. Comunque, ecco, ci teniamo a dire che questo gruppo di lavoro proseguirà con maggiore attenzione nei confronti di questo tema, considerato un po' da tutti veramente importante. Non so se devo leggere l'ordine del giorno o non è ancora. Io direi che forse dal punto di vista tecnico.
Dopo leggo io quando c'è la votazione, almeno la sulla parte della richiesta.
Ecco, io sono disponibile per chiarimenti eccetera, però ripeto, il discorso più tecnico nel merito del regolamento il consigliere delegato Uggeri è più preparato.
Siamo in esaurimento fisico qua. Grazie assessore Losi. Allora la parola al consigliere Ruggeri.
Grazie per la fiducia di tecnicità che mi è stata affibbiata. In realtà ho imparato anch'io moltissimo con l'avvio di questo percorso, perché di fanghi sapevo ben poco, no? Se non quello che si conosce frequentando un po' l'ambiente per professione, però diciamo che poi le cose, quando si vedono dal punto di vista amministratore, cambiano radicalmente, e tutto ciò che sembra semplice si complica e si affastella in un attimo. Quindi secondo me, prima di tutto, dobbiamo, diciamo, rendere merito a chi ha portato all'attenzione di questo Consiglio Comunale un tema così importante, perché ha permesso, penso, a tutti i consiglieri di avere maggiore dimestichezza con questo tema, con questa materia, e sensibilizzarsi rispetto a una tutela dei suoli, che nella nostra pianura padana è sicuramente una delle questioni che nel futuro ci darà più da pensare in assoluto. Basta guardare cosa sta succedendo in Veneto nell'ambito del contesto vicentino, con questi inquinamenti da PFAS, che è un'altra sostanza chimica, insomma, questioni molto gravi affliggono i terreni della pianura padana. E quindi sicuramente questo percorso ha consentito a tutti di istruirci. Percorso, però, come diceva l'assessore Alosi, che non termina con la conduzione di questo regolamento in Consiglio Comunale, ma il gruppo di lavoro rimane attivo e aperto, e anzi ci siamo impegnati poi a far partire da domani la fase chiamata territoriale, coinvolgendo altri comuni che già in passato avevano mostrato il nostro interesse, coinvolgendo la provincia, che su questa partita dei fanghi ha un ruolo importantissimo, perché è l'ente che autorizza gli spandimenti, quindi al rinnovo delle concessioni. Penso che anche la provincia di Lodi, che si è mostrata sempre molto collaborativa davanti alle richieste del comune di Lodi Vecchio, davanti alle richieste dell'esperto incaricato dall'amministrazione, penso che anche la provincia di Lodi, alla luce del percorso che io penso abbia fatto anche insieme a noi la provincia stessa, abbia accresciuto la propria sensibilità su questo tema. Quindi sicuramente motivo di soddisfazione per tutti i consiglieri che hanno partecipato. Penso portare in aula un regolamento che molti comuni non hanno, quindi da domani avremo un regolamento sui fanghi che va a chiudere una grossa mancanza, anche perché il nostro comune, come sapete, in passato è stato oggetto di spandimenti da due ditte, una è A2A e l'altra è CRE, e i comuni lodigiani e pavesi sono in assoluto quelli più tartassati da questo punto di vista in tutta Italia, per la presenza di grossi gruppi che trattano fanghi, per il fatto che la legislazione regionale è particolarmente permissiva, eccetera, eccetera, eccetera. Ne abbiamo già parlato diverse volte. Il regolamento parte però declinando gli effluenti, l'utilizzo, l'applicazione e lo spandimento degli effluenti zootecnici, che è un altro aspetto che non veniva meglio precisato. Ovviamente il regolamento di per sé inventa veramente poco, ma colleziona una serie di norme e una serie di intendimenti che sono altrimenti sparsi e fungono da manuale anche per chi poi dovrà effettuare i controlli, cioè la polizia locale di Lodi Vecchio ha anche frequentato un breve corso di formazione sul tema, se ricordate, l'anno scorso, sul tema dei fanghi, organizzato dalla provincia di Lodi. Quindi anche qui penso che la nostra parte l'abbiamo fatta. Quindi nella prima parte del regolamento si parla di effluenti zootecnici, inserendo una serie di prescrizioni sia rispetto allo stoccaggio delle deiezioni, sia rispetto agli spandimenti, negli orari e nei periodi dell'anno in cui questo è consentito o non è consentito fare, facendo anche attenzione alla vulnerabilità dei terreni ai sensi della direttiva nitrati, eccetera, eccetera, eccetera. Disciplina anche alcuni aspetti di eventuali nuove costruzioni relative ad allevamenti zootecnici rispetto all'interramento delle vasche di stoccaggio e alla vicinanza ai centri abitati. Ma la parte più interessante di questo regolamento, non che la prima non lo sia perché appunto ad oggi non c'era uno specifico regolamento comunale, è sicuramente la seconda, è quella relativa ai fanghi di depurazione. In particolare ho sottolineato alcune cose, alcuni commi dell'articolo 6, che è poi quello che declina i divieti, che mi sembrano interessanti. Ad esempio, in virtù della fruizione turistico-culturale della Basilica di San Bassiano, è stata inserita una fascia di rispetto di quell'area, non perché bisogna tutelare i sassi e non le persone, ma perché tuteliamo un sasso in quanto fruito da persone, mi si perdoni per la Basilica San Bassiano averla chiamata un sasso, però un meraviglioso cumulo di sassi. Ecco, però è per dire che si tutela un meraviglioso cumulo di sassi in virtù delle persone che lo frequentano. E vengono disciplinati gli interramenti, gli orari per la distribuzione e l'interramento in funzione anche del periodo dell'anno. Viene esclusa l'area del paleoalvero del canale Sillaro perché in particolare ha una struttura geomorfologica particolare, quindi consentirebbe l'infiltrazione di fanghi nella falda. I terreni situati negli ambiti, in prossimità degli ambiti residenziali per una fascia di 100 metri, i terreni situati in prossimità dell'ambito produttivo extra agricolo per una fascia di 100 metri, questa ad esempio è un'equiparazione a mio avviso importante. Esempio, la zona industriale è frequentata tutto il giorno da centinaia di persone, di lavoratori che lì passano gran parte della giornata, quindi perché ci deve essere una differenza tra l'ambito residenziale e quello invece produttivo extra agricolo, cioè zona industriale per intenderci, anche quella è di fatto un'area vissuta dalle persone, quindi anche in questo caso si applicano i 100 metri. Come dicevo, la fascia di rispetto della basilica di 400 metri, tra l'altro siamo riusciti a ottenere che A2A stralciasse i terreni intorno dal suo piano di spandimenti e ad oggi non vengono più sparsi fanghi, anzi tengo a dirlo, nel 2017 sui terreni di Lodivecchio non sono ancora stati sparsi neanche 100 grammi di fango. Questo per due motivi: da una parte l'interlocuzione con A2A che ha portato allo stralcio e dall'altra le vicende giudiziarie di CRE che hanno stoppato la produzione e lo smaltimento di fanghi. E poi ovviamente dove vengono smaltiti e sparsi fanghi di depurazione o gessi di defecazione non possono essere stessi terreni non possono essere destinatari di effluenti di allevamenti zootecnici e viceversa. Queste due cose vengono messe in confronto. Quindi questo è, in sintesi, ma non troppo, il regolamento che portiamo questa sera in Consiglio Comunale. Domani si aprirà appunto un'altra fase, a mio avviso, che è quella del confronto con gli altri comuni interessati da questo spandimento. Abbiamo valutato nell'ultima seduta della commissione, del gruppo di lavoro sui fanghi, di predisporre un documento più di carattere accompagnatorio e politico rispetto a questo regolamento, chiedendo appunto un impegno più stringente a Regione Lombardia, che deve prendere atto di questa mozione approvata all'unanimità dalle commissioni consiliari regionali e quindi agire in quel senso, perché la mozione impegna il Presidente a fare alcune cose, quindi che si facciano alla svelta, e la provincia a porsi come capofila, e questa è una cosa che caldeggiamo vivamente, comunque se non lo farà la provincia a mio avviso è utile che lo facciano i comuni soli o consorziati, importante che lo si faccia, rispetto al ricorso di cui accennava l'assessore Alosi prima alla delibera di Regione Lombardia dell'11 settembre scorso, con la quale sono stati innalzati i limiti di idrocarburi all'interno dei fanghi da 50 mg per chilogrammo in sostanza secca a 10.000 mg per chilogrammo in sostanza secca. Questo perché ci è stato spiegato che la provincia di Lodi ha emesso un'ordinanza per impedire che CRE, una volta bloccata dalle vicende giudiziarie, potesse espandere i fanghi che già aveva trattato e aveva in magazzino, in sostanza in procinto di espandere, ma quei fanghi erano trattati in modo criminoso, o almeno questo dicono le cronache giudiziarie, quindi non idonei allo spandimento. Allora è stato fatto un ricorso rispetto all'utilizzo di questi fanghi, e questa è storia recentissima, che è stato bocciato, perché quando è stata emessa l'ordinanza della provincia di Lodi, cioè tu azienda agricola non puoi espandere quei fanghi di CRE perché superano i limiti di inquinamento, ma il ricorso, il TAR nel bocciare il ricorso dice, come diceva l'assessore Alosi prima, nel frattempo la normativa è cambiata e quindi al ripetere della domanda sicuramente non posso più bocciare questo ricorso. Quindi il consiglio dell'esperto Macabruni è stato quello di fare ricorso, e per farlo è necessario che almeno un comune, ma sarebbe meglio anche dare un senso così politico, magari transprovinciale, cioè il Pavese insieme a noi è molto soggetto a questa tematica e la sente molto, quindi coinvolgendo comuni che vadano anche al di là della nostra provincia sarebbe interessante appunto ricorrere a questa delibera. Pertanto ecco, poi l'ordine del giorno, se le richieste le legge il sindaco, direi che la mia presentazione può finire qui. Ritengo che tutti i consiglieri che hanno partecipato a loro modo hanno apportato qualcosa alla discussione, e quindi ciò che arriva oggi in quest'aula è il frutto di un confronto anche duro, certo, a volte, però portato avanti sempre insieme.
Grazie consigliere Ruggeri. Io aprirei il dibattito. Chi vuole intervenire? Prego consigliere Sessi.
Grazie signor sindaco. Insomma, è stato posto un primo importante tassello, che è quello di un regolamento che non si occupa solo di fanghi, come diceva il consigliere Ruggeri, ma in generale riguarda i fertilizzanti. Chiaro che, considerazione del fatto delle problematiche legate ai fanghi e delle sostanze in esse presenti, insomma, l'importanza di quella parte è più rilevante, no, rispetto a quelli che possono essere gli effluenti zootecnici, che comunque sono state anche in quel caso rilevate delle correzioni da portare, molto importanti anche in quel senso. Diciamo che il regolamento è stato condiviso, e come diceva poi l'assessore Logi, comunque non è definitivo, è un inizio da cui poi partire e andare a verificare tutta una serie di cose. Allora, in questo consiglio sono state presentate per due volte la mozione riguardante i 500 metri, conosciuta così, all'interno della quale poi era presente anche una parte che riguardava proprio un regolamento sui fertilizzanti. Quando è stata presentata era l'unico strumento che era in possesso dei comuni. È chiaro che ci si basava su un'ordinanza del Consiglio di Stato e che il comune doveva agire, diciamo così, tra virgolette, in autonomia, cercando di applicare, o diciamo così, studiare quella sentenza e applicarla al proprio territorio. La problematica legata, comunque il rischio legato a questo tipo di intervento, era quello di poter subire un ricorso da parte delle aziende fanghiste. Diciamo che è emerso anche nella Commissione che molti dei ricorsi che vengono fatti sono fatti a puro titolo intimidatorio, parliamoci chiaro, perché comunque per il Comune rappresenta, insomma, da un punto di vista economico, un impegno importante, no? Quindi c'è stata la possibilità, grazie alla presentazione di questa mozione, la 811, che è stata approvata pochi mesi fa,
di poter seguire quello che invece è il canale che è previsto, diciamo, dalla normativa. Questa mozione è stata presentata, è stata approvata all'unanimità delle due commissioni, quindi manca l'ultimo passo, che sono le linee guida. Linee guida che serviranno poi ai comuni per poter recepire. L'obiettivo di questo regolamento cos'è? È quello di uniformare a livello regionale il comportamento dei comuni nei confronti di questa pratica. Attraverso cosa? Attraverso l'inserimento di distanze, molte delle quali, tra l'altro, inserite in questo regolamento che è allegato poi alla mozione, le ritroviamo già nel nostro. Altre sono distanze che vanno ad aumentare il limite di sicurezza. Infatti si passa dai 100 metri che noi abbiamo potuto inserire, perché questo è quello che prevede la DGR del 2014, si passa dai 300 fino ad arrivare ai 500 metri, è possibile inserire. È chiaro che nel momento in cui c'è una presa di posizione da parte della regione, il comune non è più soggetto a ricorsi, ed è proprio per questo che è stata presentata la mozione, per dare degli strumenti che impedissero ai franghisti, tra virgolette, chiamiamoli così, di poter fare ricorso nei confronti dei comuni, perché molti sono i comuni che vorrebbero recepire questo regolamento, alcuni lo hanno già fatto anche, ed è in vigore da diverso tempo. È chiaro, poi dopo sta la scelta. Abbiamo deciso come commissione di seguire la strada che ci espone meno per il momento. Gli altri strumenti saranno sempre a disposizione, però nel frattempo vediamo un attimino cosa succede in regione. Per poter far pressione abbiamo deciso quindi di presentare questo ordine del giorno, che così come nei confronti di quello che è strano, perché da una parte abbiamo avuto pochi giorni dopo l'approvazione di questa mozione la sentenza del Consiglio di Stato che dava ragione a Regione Lombardia e quindi rendeva praticamente urgenti tutta la DGR del 2014, perché aveva subito un ricorso anche la Regione. Aveva emesso questa DGR che era molto più stringente nel discorso dei trattamenti dei fanghi. Avevano fatto ricorso, il TAR aveva dato ragione ai fanghisti, poi facendo ricorso al Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato ha dato ragione invece a Regione Lombardia. Passa la mozione, arriva questa sentenza, e poi dopo, qualche giorno dopo, qualche settimana dopo, vengono aumentati i limiti di idrocarburi. Sembra, cioè, è diventato un po', insomma, è una cosa che spiace, mettendo poi in difficoltà sia la provincia, okay, per quanto, ma anche da un punto di vista della salute e della tutela dell'ambiente, non è un buon provvedimento, chiamiamolo così. Quindi è necessario fare quello che possiamo fare, far pressione sulla regione. È chiaro che se lo facciamo da singolo comune possono ascoltarti e non ascoltarti, ma se riusciamo a coinvolgere più comuni, sia per quanto riguarda il discorso degli idrocarburi, sia per quanto riguarda il discorso della mozione, allora forse magari potrebbero anche accelerare e prendere in considerazione di attivare queste linee guida. Devono soltanto attivare le linee guida per permettere ai comuni di poter recepire questo regolamento. Qual è l'altra novità importante del regolamento, oltre al discorso della distanza che viene aumentata? È che il regolamento va a considerare se sul territorio comunale o sui terreni che possono essere soggetti allo spandimento di fanghi, questa pratica è ammissibile o meno. Come? Attraverso uno studio pedagogico. Cosa significa? Che bisogna, prima di poter fare lo spandimento, effettuare uno studio del terreno, fare delle analisi, naturalmente non a carico del comune, ma vengono fatte a carico di chi vuole fare lo spandimento, e ci sono tutta una serie di altre procedure di controlli che permettono al comune di monitorare la reale condizione del territorio e anche di capire se è possibile questa pratica, perché uno dei problemi grossi legati al fango è quello dell'accumulo di sostanze tossiche nel terreno. Infatti una delle principali problematiche che a tutt'oggi in tutta la regione, e poi specialmente in provincia di Pavia e di Lodi, che siamo i più tartassati, studi puntuali sullo stato dei suoli non esistono. Però dall'altra parte, e questo non voglio dire che sia colpa soltanto di fanghi, ma sicuramente contribuiscono, abbiamo un grossissimo aumento di tumori, malattie e quant'altro. Quindi c'è un certo tipo di pratica, considerando anche un certo tipo di patologia che comunque stanno aumentando, danno da pensare, ecco, diciamola così. Niente, quindi abbiamo optato per questa che riteniamo sia la miglior soluzione, chiaro. Poi da domani, come diceva il consigliere Ruggeri, si va avanti. E poi chiudo, promesso, mi sono dilungato un po'.
Non abbiamo acceso il cronometro.
No, a livello sovracomunale poi sono emerse anche tutta una serie di altre problematiche, no? Che chiaro, se ci attiviamo come comune, ma poi se a livello sovracomunale non c'è un'attivazione da parte della provincia, anche della provincia, con tutta una serie di problematiche, come ad esempio le analisi che i fanghisti devono fare sui prodotti che vanno a spargere o a vendere, e praticamente sono delle autocertificazioni. Nel senso, basta andare a vedere una qualsiasi analisi che anche noi abbiamo qui in comune, perché sono costretti a comunicarcele, però il laboratorio dice: va bene, io ti dico che questo tipo di fango va bene per lo spandimento, ma soltanto sul campione che mi hai portato, non sul lotto che tu hai in Questo andrebbe un attimino modificato, così come le convenzioni vanno modificate, che sono in contrasto per certi punti, l'abbiamo visto anche in commissione, addirittura con la normativa nazionale, eppure vengono rilasciate queste convenzioni. Ecco, niente, insomma, in generale un po' questo.
No, lo ringrazio, consigliere Sessi. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, però aspettiamo che rientri il consigliere Ruggeri. Chiedo scusa, prego assessora Losi.
Sì, no, io volevo ringraziare, ripeto, l'iter di questo gruppo di lavoro non è concluso, però volevo ringraziare tutti i componenti, tutti i consiglieri che hanno partecipato, perché non ci siamo riuniti una o due volte, ci siamo riuniti tante volte. E questo ci ha aiutato a, insomma, a capire un po' non solo il problema, ma anche a capire i vari punti di vista che hanno portato poi a trovare così un documento unitario che ci aiuterà a fare azioni stringenti su regione e sulla provincia. Quindi niente, volevo ringraziare, perché a volte ci siamo un po' accalorati ma questo sta nelle cose, però poi alla fine qualcosa di buono siamo riusciti a portarlo a casa.
Grazie assessore Losi. Ovviamente anche io mi associo a quello che ha detto l'assessore Losi, e sentiti anche gli interventi di presentazione e poi di puntualizzazione da parte del consigliere, ho apprezzato il fatto di una proprio convergenza, una condivisione su un percorso che, come avete già ribadito tutti ed è riportato bene anche nel giorno, non termina qui, anzi va avanti. Quindi questa è una posizione assolutamente condivisibile. Allora, se siamo d'accordo, io procedo adesso a mettere in votazione le due, la proposta di delibera e l'ordine del giorno. C'è una richiesta di intervento del consigliere Ruggeri.
Volevo aggiungere solo una cosa, è un tema che ha sfiorato il consigliere Sessi, sicuramente appunto i problemi che affliggono il territorio sono molti, uno di questi è quello dell'aria. Adesso andiamo nella stagione invernale in cui tutti gli anni periodicamente emerge il tema delle polveri sottili e dell'inquinamento atmosferico, è un altro dei tanti temi territoriali che ovviamente come comune non possiamo risolvere e probabilmente neanche affrontare in termini pratici, però ecco, una riflessione su come sia importante in generale seguire le questioni ambientali lo farei. Quindi con preoccupazione questa discussione mi fa venire in mente che, come tutti gli anni, ci avviciniamo alla stagione in cui si rincorrono gli appelli e le iniziative per tamponare questo problema, e poi dopo non si prendono mai iniziative strutturali su larga o larghissima scala, e ci lamentiamo poi dei morti per malattia che ci sono in pianura padana.
Grazie consigliere Ruggeri. Allora, chiedo scusa, modalità, metterò in votazione la proposta di delibera sul regolamento.
Cioè, volevo segnalare un errore materiale.
Consigliere Ruggeri, prego, per registrazione.
Volevo segnalare un errore materiale nell'ordine del giorno, Al capoverso della richiesta alla provincia di Lodi si fa riferimento alla DGR, quello è 2031/2014 e non 20.131, c'è un 1 in più.
Ah, ok, ho notato. Consigliere Sessi, prego.
No, una puntualizzazione mi è venuta, molto probabilmente l'ha già detto il consigliere Ruggeri, però secondo me va rimarcata perché è importante. Sembra una cosa da poco, ma non lo è. Nel regolamento è stato inserito, e infatti ne avevamo parlato che con l'assessore Leone, che questa sera non c'è, la zona industriale, perché la normativa prevede il centro urbano, non quello industriale. Però, come diceva il consigliere Ruggeri, e questo è molto importante, perché la zona industriale comunque rappresenta un allontanarsi dal centro abitato. È chiaro poi che l'importanza della nostra zona industriale è notevole, però riusciamo a inserire anche i 100 metri. È importante perché è stato proprio staccato come punto per sottolinearlo. Questa è un'altra cosa importante
da mettere in evidenza, esatto. Certo. Grazie, consigliere Sessi. A questo punto chiedo dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, ribadisco, metto in votazione prima la delibera del regolamento, successivamente l'ordine del giorno che leggerò prima di chiedere di mettere in votazione. Partiamo dalla proposta di delibera, argomento numero 7, approvazione del regolamento per utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione e dei fluenti zootecnici. Anche per questa delibera do per letta e conosciuta la premessa e passo al deliberato di approvare il regolamento per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione e dei fluenti zootecnici, unito alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, redatto dall'agronomo dottor Maccabruni Alberto. Ha sbagliato, geologo. Fa corretta la delibera. Quindi rileggo il deliberato, chiedo scusa. Punto 1. Di approvare il regolamento per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione e dei fluenti zootecnici unito alla presente deliberazione per fare parte integrante e sostanziale redatto dal geologo dottor Maccabruni Alberto. 2. Di disporre che il testo del regolamento sia reso noto mediante pubblicazione dell'albo online per la durata di 15 giorni e sia contestualmente inserito nella raccolta dei regolamenti comunali disponibile sul sito internet dell'ente. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie. Approvato all'unanimità. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. All'unanimità. Approvata la delibera ed immediatamente eseguibile. Ora passo alla lettura dell'ordine del giorno. Questa la leggo meglio, sì. Proposto ordine del giorno da parte della consigliera Loredana Losi per conto del gruppo consigliare di lavoro in materia di smaltimento fanghi in agricoltura. Il Consiglio Comunale di Lodivecchio, primo nel Lodigiano, avviato ormai mesi fa le attività del gruppo di lavoro consigliale, aperto a tutti i consiglieri che ne avessero voluto far parte sul tema dei fanghi in agricoltura. Tra i primi risultati raggiunti vi è stato innanzitutto l'aumento, per tutti i consiglieri coinvolti, della consapevolezza in una materia tanto complessa. Il gruppo di lavoro si è avvalso del lavoro dell'esperto in materia, dottor Alberto Maccabruni, il quale ha svolto approfondimenti di varia natura, arrivando alla stesura di una proposta di regolamento per l'utilizzo agronomico di fanghi di depurazione ed effluenti zootecnici, calibrato sulla realtà di Lodivecchio, destinato a meglio definire i limiti degli spandimenti sia in termini di orari e date, sia in termini di distanze, tutelando in particolar modo il centro residenziale e produttivo della città, nonché la zona monumentale della Basilica dei 12 Apostoli, San Bassiano, ad alta fruizione turistico-culturale. Il gruppo di lavoro non termina la sua attività con l'approvazione di questo primo importante strumento, ma continuerà ad approfondire i temi legati allo spandimento di fanghi in agricoltura attraverso il coinvolgimento della provincia di Lodi in primis, responsabile del rilascio di autorizzazioni, la sollecitazione a Regione Lombardia per essere più stringente dal punto di vista dei vincoli imposti agli spandimenti e il passaggio alla cosiddetta fase territoriale. lo spandimento di fanghi di depurazione e gessi di defecazione sui campi ad uso agricolo, infatti, è un argomento che può essere affrontato con successo solo se l'azione avviene su scala sovracomunale, coinvolgendo i comuni lodigiani e pavesi su cui avviene tale pratica. Il fine ultimo dovrà essere quello di aumentare la consapevolezza dei cittadini, delle istituzioni e degli enti che hanno in capo l'autorizzazione e il controllo degli spandimenti, ampliando il numero di comuni dotati di un regolamento ad hoc. Per questo il Consiglio Comunale di Lodivecchio chiede alla Giunta di Regione Lombardia di dare al più presto seguito agli impegni chiesti dalla Sesta Ambiente e Protezione Civile e Settima Agricoltura, Montagna, Foreste e Parchi, Commissione Consigliare. In sede congiunta e deliberante, infatti, le due commissioni del Consiglio regionale lombardo hanno deliberato all'unanimità, deliberazione numero 10-1548-8002 del 27 giugno 2017, il testo della mozione 811 che impegna il Presidente Maroni e la Giunta regionale a predisporre delle linee guida finalizzate a fornire un supporto tecnico ai comuni per l'adozione di un regolamento che disciplini le modalità di utilizzazione agronomica dei fanghi e dei gessi di defecazione affinché i criteri e le modalità siano omogenei su tutto il territorio lombardo. La mozione approvata dalle due commissioni regionali impegna inoltre il Presidente e la Giunta regionale a far sì che per l'elaborazione di tale linee guida vengano prese in considerazione le prescrizioni indicate dalla proposta di regolamento tipo redatto dal Comitato Tutela Suoli Agricoli Lombardi. Alla provincia di Lodi, di porsi come capofila, insieme ai comuni lodigiani e pavesi disponibili, nella predisposizione del ricorso alla delibera di giunta regionale 1109 dell'11 settembre 2017, numero 10/7076, che costituisce un aggiornamento alla tabella 5.2 dell'allegato 1 della delibera giunta regionale 2031, giusto, c'è un numero di troppo, del 2014, introducendo limiti per gli inquinanti organici. La novità più significativa è che il limite di 50 mg per chilogrammo di sostanza secca per idrocarburi, stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione Penale del 31 gennaio 2017, è stato alzato a 10.000 mg per chilogrammo di sostanza secca, ossia di 20 volte. Tale innalzamento ha consentito, tra l'altro, lo sblocco delle grandi quantità di fanghi stoccati da CRE in seguito alle note vicende giudiziarie, bloccate da un'apposita ordinanza della provincia di Lodi facente riferimento proprio ai limiti di idrocarburi. Tali fanghi potranno ora essere smaltiti. Prego, Sindaco Bazzari.
Sì, dove dice nel primo capoverso, posso? Adesso via gli occhiali, scusate. Dove parla della presentazione della proposta di regolamento, secondo me sarebbe meglio mettere approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale, visto che è stato approvato in modo...
Dove qua? Dove dice proprio? No, sì, ma è un'altra correzione, sono accorto adesso.
Proposta di regolamento per l'utilizzo.
Bene, dopo il punto qua, approvato.
È stato approvato un consiglio comunale all'unanimità.
Sì, no.
Perfetto. Consigliere Sessi?
Sì, no, è stata un'altra correzione. Mentre leggeva, le commissioni sono la Sesta Ambiente e Protezione Civile e la Ottava. E Ottava Agricoltura, Montagna, Foreste e Parchi, invece di Settima e Ottava.
Settima e Ottava, quindi, non
la
Sesta.
La Sesta è quella dell'ambiente.
E va bene, la e settima... Ottava è l'agricoltura.
Esatto.
Ok, allora, io ripeto le correzioni che abbiamo apportato, sono tre. Allora, nella presentazione quando si parla che il gruppo di lavoro salvarsi è appunto stesura del regolamento, o scriverei in coda, approvato all'unanimità nella seduta del Consiglio Comunale del 4 ottobre 2017. Poi la commissione non è settima ma ottava, quella di agricoltura, montagna, foreste e parchi, e la delibera di giunta regionale è la 2031, quindi c'è un 1 di troppo e viene tolto. Siamo d'accordo su queste modifiche? Benissimo. Allora, metto in votazione la proposta di ordine del giorno gruppo consigliare di lavoro in materia di smaltimento fango agricoltura, così come integrato e modificato per quanto stabilito e concordato. Chi è favorevole? All'unanimità. Deve essere immediatamente esibibile questo. Sì, no, non c'è la richiesta di immediata esibibilità. Quindi l'ordine del giorno è approvato e bisogna poi dare seguito a quello che abbiamo messo. Non ci sono più punti all'ordine del giorno, ma mi sembra che sia urgente dire qualcosa.
Volevo appunto portare i saluti del Consiglio Comunale di Odivecchio, quantomeno del nostro gruppo, alla dottoressa Veronesi che inizia questa esperienza con noi, quindi così come abbiamo ringraziato la dottoressa Barletta dopo l'impegno lungo che noi abbiamo vissuto in piccola parte, parlo di questo Consiglio Comunale, vorrei farle gli auguri di un proficuo lavoro tra di noi, ecco, con noi, per noi e tra di noi.
Penso che ci associamo tutti a questo saluto, in bocca al lupo e tutto quello che serve, crepi il lupo ovviamente. Ringrazio tutti, buona serata.